Parlaci di lei, grandi storie al femminile, un programma a cura di Virginia Padovese.
Diamo il benvenuto ad Anna Maria Testa, pubblicitaria ed esperta di creatività e comunicazione, ben trovata su Radio SBS.
Grazie, bentornati a tutti voi.
Allora, con Anna Maria apriamo lo spazio per una nuova puntata della nostra serie Parlaci di lei, oggi per parlare di Maria Gaetana Agnesi. Chi era?
Pochi sanno chi sia, anche se qui a Milano c'è una via e c'è una scuola che portano il suo nome, sono dalle parti di Porta Romana, per chi conosca un pochino la geografia della città. Quella di Maria Gaetana Agnesi è una storia poco conosciuta, ma molto molto affascinante. Io mi ci sono imbattuta cercando personaggi femminili per un libro sulla creatività che stavo scrivendo un paio d'anni fa ed è intitolato La trama lucente, è uscito poco tempo fa da Rizzoli. Ecco, non è facile trovare nel passato personaggi femminili eminenti. Questo ha fatto sì che alcuni poveri di spirito dicessero che alle donne, almeno in passato, la creatività è appartenuta assai poco, e questo per un difetto del cervello femminile. Non è assolutamente vero, c'è invece una ragione sociale molto rilevante. La creatività e il talento hanno bisogno di essere sviluppati, nascono da un ambiente favorevole, si sviluppano attraverso una buona formazione. Nel passato e fino a tempi molto recenti, le donne sono state escluse in maniera quasi totale dallo studio, dall'approfondimento, dalla possibilità di sviluppare i propri talenti. Questa situazione, per fortuna, è andata modificandosi in maniera molto rilevante negli ultimi 60 anni, ma in passato non era assolutamente così. Ancora adesso, in alcuni paesi in via di sviluppo, non è così. Do solo un dato e poi torno subito all'Agnesi, ed è questo. Pensiamo soltanto che qui in Italia negli anni 50 solo un quarto del totale dei laureati era donna, siamo arrivati a una parità nel 1993 e oggi siamo a un 60% di laureate contro un 40% di laureati, con una crescita molto importante delle laureate anche nelle discipline scientifiche.
Esiste anche un altro concetto molto studiato dalla psicologia sociale, la cosiddetta minaccia dello stereotipo, che fa diventare ancora più difficile le cose per le donne.
Questo è assolutamente vero. La creatività va coltivata, alimentata, curata, accolta e sviluppata. E non c'è creatività in assenza di educazione. Per questo l'educazione è così rilevante anche per l'economia, anche per l'innovazione. Per le donne, specie sulle discipline scientifiche, c'è una complicazione in più. Si chiama minaccia dello stereotipo, è stata ampiamente studiata, e consiste in questo. Quando c'è una scarsa attesa sociale nei confronti di una particolare performance femminile, le donne tendono ad uniformarsi in maniera un po' automatica, partendo dal presupposto che se tutti dicono che in quella cosa lì non ce la possono fare, in effetti non ce la faranno. Questo è molto evidente, per esempio, per la matematica, ma una serie di studi hanno dimostrato che nei paesi in cui maggiore è la parità di genere, maggiori sono le competenze medie femminili, per esempio sulla matematica. Ma torniamo all'Agnesi, perché proprio di matematica stiamo parlando. Questa donna straordinaria nasce ai primi del 1700 in una famiglia dell'alta borghesia milanese, figlia di Anna Brivio, ed è la primogenita dei 21 figli avuti da Pietro Agnesi, suo padre, con tre diverse mogli. Il padre, Pietro Agnesi, fa l'industriale della seta e quindi è un riccone, e in casa sua persino le ragazze hanno accesso ai libri. La Maria Gaetana è sveglia e intelligente, e questo convince il padre a darle un'istruzione, anche se non è un maschio, perché solo i maschi della famiglia sono candidati a essere istruiti. Quindi Maria Gaetana impara la oratoria, cioè la retorica, il tedesco, il francese, il latino, il greco e l'ebraico. Tanto che a casa la chiamano oracolo sette lingue e la esibiscono un po' come una graziosa civetta maestrata, almeno visto con gli occhi di oggi, nel salotto di famiglia, che è il punto di ritrovo di tutti gli intellettuali dell'epoca. Già a 9 anni Maria Gaetana sparò 10 ospiti chiedendo in latino libertà di studio per le donne.
Quindi rivoluzionario non solo il fatto che il padre la faccia studiare, ma anche il fatto che lei maturi questa convinzione che anche le donne dovessero venire istruite.
Assolutamente sì, ma sentiva che le donne ce la potevano fare se avessero avuto gli strumenti per poter studiare e il permesso di poter studiare. Le conversazioni filosofiche della giovanissima Maria Gaetana vengono addirittura pubblicate nel 1738 con il titolo di Proposizioni filosofiche. Ma lei non è entusiasta di tutta questa modalità, anzi ha un carattere forte e molto determinata, ha le idee chiare. A 21 anni decide che vuole farsi monaca. Disperazione del padre che le chiede di rinunciare e in cambio le permette di evitare il salotto di casa, di vestirsi con semplicità, di andare in chiesa quando vuole e di studiare matematica, algebra e geometria con un frate che si chiama Ramiro Rampinelli ed è pioniere della matematica. Maria Gaetana comincia a scrivere di matematica. Perché lo fa? Per aiutare i fratelli più piccoli a imparare la matematica. Intuisce che anche la divulgazione e non solo la ricerca in campo matematico ha un valore per il progresso e per il miglioramento delle persone. E a 30 anni, nel 1748, pubblica in 2 volumi le istituzioni analitiche ad uso della gioventù italiana. E ci mette dentro anche le scoperte più recenti fatte da Leibniz, da Newton, e scrive in maniera così chiara, così semplice e così limpida che questo testo viene apprezzato in Italia e poi nel mondo. Pensiamo solo che l'Accademia della Crusca usa i termini inventati dall'Agnesi e li importa nel proprio dizionario, impiegati non inventati, chiedo scusa, dall'Agnesi, e li importa nel proprio dizionario. L'Accademia di Francia dice che è l'opera di matematica più chiara e più estesa che esista. Lei riceve un sacco di onori per questo libro. Il Papa le manda delle benedizioni e una corona di pietre preziose e una medaglia d'oro. Le offre la cattedra di matematica all'Università di Bologna. Goldoni le dedica un sonetto. L'imperatrice d'Austria le manda un anello di brillanti.
Quindi sicuramente applausi da tutta l'Europa.
Assolutamente sì, ma questa cosa la lascia fredda e in qualche modo indifferente. A metà del Settecento il padre Pietro Agnesi muore e tutto cambia. Maria Gaetana torna alle sue passioni giovanili, studia le Sacre Scritture, si occupa dei fratelli e trasforma la sua casa borghese e elegante in un ospedale per malati poveri. E per pagare le spese arriva a vendere mobili, gioielli e si dice addirittura a mendicare, perché le grandi famiglie milanesi non le danno una mano. Nel 1766 muore un altro personaggio eminente che si chiama Antonio Tolomeo Trivulzio, grande di Spagna, e come lascito testamentario chiede che il suo palazzo di famiglia e che parte del suo patrimonio venga devoluto alla costruzione di un ospizio per poveri. E così nasce il Pio Albergo Trivulzio, quello che a Milano si chiama La Bercina. E nel 1771 Maria Gaetana Agnesi riceve dal cardinale Pozzombelli l'incarico di occuparsi della gestione della Bercina, cosa che lei fa con mano fermissima. A un certo punto va addirittura ad abitare in questo ospizio e a dirigere il quartiere delle donne. E lì resta fino alla morte, che avviene nel 1799.
Insomma, conosce benissimo 7 lingue, un possiamo dire genio della matematica, poi diventa benefattrice, una donna a 360 gradi.
Ma diventa teologa a un certo punto. Il cardinale la interpella su questioni religiose e politiche. La chiamano i grandi della matematica, l'Accademia di Torino che vuole sottoporle dei temi e lei dice che ha delle cose più importanti di cui occuparsi. Si dico io che una brava giornalista scientifica, una di tanti che hanno raccontato la storia di Maria Gaetana Agnesi, scrive: lei organizza non la carità, che è un gesto privato, bensì una prima forma di assistenza sociale e pubblica. E lo fa veramente con piglio molto deciso e manageriale. Arriva a rimproverare i medici del tempo che trattano male le vecchiette assistite, fanno troppi salassi e buttano sangue dappertutto. Ecco, Mi sembra una storia straordinaria questa, perché unisce una quantità di talenti diversi, una grandissima determinazione, un disprezzo sostanziale per tutte le questioni formali e una ricerca da una parte dell'assoluto astratto che è la conoscenza matematica, ma dall'altra dell'assoluto umano che è la compassione, l'aiuto per gli altri. Tutto questo gestito con una straordinaria energia.
Lei è sicuramente l'esempio di una donna che anche nel 1700 ce l'ha fatta. Prima però dicevamo di quante donne di talento in passati più o meno recenti hanno molto faticato a venire riconosciute per le proprie capacità. Secondo lei, Anna Maria, stanno cambiando le cose?
Le cose stanno cambiando e sono già cambiate molto. Pensiamo ad Angela Merkel, per esempio. 100 anni fa o una nasceva figlia di re o non poteva pensare di guidare una nazione, no? Adesso soprattutto le porte delle possibilità si sono spalancate per donne che siano di talento, che abbiano determinazione e secondo me che riescano anche a non tradire la propria dimensione umana di donne per inseguire modelli maschili di successo.
Ha portato un esempio andando a pescare in Germania, per quanto riguarda l'Italia invece?
Per quanto riguarda l'Italia siamo messi ancora malissimo col gender gap index, siamo all'80° posto, siamo sotto diversi paesi africani per dire, siamo vicini a Cipro, siamo intrappolate da una quantità di stereotipi e di cattive abitudini sociali. Però sta venendo fuori una straordinaria generazione di ragazze in gamba che hanno studiato. Ecco, la cosa importante è che non si dimentichino, che non diano per scontate anche le conquiste che ha fatto la generazione precedente. Non dimentichiamoci che qui in Italia fino agli anni 80 c'era una particolare indulgenza per gli omicidi dovuti alla gelosia, definiti delitti d'onore. Non dimentichiamoci che la legge contro lo stalking l'abbiamo avuta nel 2009, cioè c'è ancora tanta strada da fare in questo paese e non dobbiamo però dimenticarci della tantissima strada che già è stata percorsa, secondo me.
Noi ringraziamo Anna Maria Testa per queste riflessioni e per il suo ritratto di Maria Gaetana Agnesi. Grazie Anna Maria per essere stata con noi oggi.
Grazie a voi per avermi ascoltata.